Una parola per la vita. A cura del Movimento dei Focolari. Consulenza musicale di Sandro Crippa. Conduce in studio Maffino Redi Magenzani.
Ben ritrovati col nostro appuntamento della parola di vita. Come ogni mese proponiamo un'espressione della scrittura da meditare, vivere e poi condividerne l'esperienza. Lo faremo anche oggi con il commento a firma di Letizia Magri e una testimonianza da Loppiano, cittadella internazionale dei Focolari, che dal 1964 sorge sulle colline del Valdarno a pochi chilometri da Firenze.
Un passo di più, un gesto anche debole, la mano, un'idea, la tua fantasia, la forza che hai, la vita che puoi donare da te. Davvero è possibile, c'è fertilità, sei quel seme che partito da qui la vita ridà. Adesso tu spalanchi il tuo cuore, timore non hai. Tu che credi all'amore, ora sei, ora sai. Tu spalanchi il tuo cuore, timore non hai. Tu che credi all'amore, ora sei.
La testimonianza di oggi è quella di Piera Balduzzi, una dei pionieri della cittadella di Loppiano. È la testimonianza di un'intera vita che ci viene qui raccontata dal figlio Paolo. Piera infatti ci ha lasciati il 18 dicembre scorso all'età di 77 anni. Quando una vita si conclude si vede l'intero arco nel suo compiersi e fanno impressione i passaggi cruciali ai quali spesso corrispondono delle parole di vita vissute. Paolo Balduzzi, che ora ascolteremo, è un volto noto perché giornalista in Rai nella trasmissione A sua immagine. Così Paolo ci ha parlato di sua madre.
E sicuramente la partenza per il cielo della mamma, che è avvenuta il 18 dicembre, ha permesso anche a tutti noi figli, anche col papà, di fare un'esperienza, cioè quella di ripercorrere anche la storia della mamma, per andare a capire anche le nostre radici più profonde. E quindi sono anche molto contento di poter condividere almeno qualche cosa con tutti voi. La storia della mamma è una storia che parte come quella di tutti, diciamo, parte da un paese che si chiama Casazza, in provincia di Bergamo. La mamma nasce lì il 17 gennaio del 1940, è una famiglia normale con papà, mamma, quattro sorelle, la mamma è la più grande. E chiaramente i tempi sono molto duri, quindi il mio nonno, il nonno Antonio, aveva dovuto lasciare la famiglia per andare a lavorare in Svizzera, per mandare i soldi a casa, e anche mia mamma, fin da bambina, appena finite le scuole elementari, ha dovuto cominciare a lavorare in modo anche molto duro, perché lavorava come cameriera a Milano, quindi lontano dal papà che era in Svizzera e lontano anche dalla mamma e dalle sorelle. Un'esperienza molto dura questa, che però l'ha forgiata molto anche con un carattere molto forte, molto deciso, e anche gli ha permesso di affinare subito anche forse una certa sensibilità spirituale verso ciò che era essenziale, perché voi pensate a una bambina di 11 anni che nei primi anni 50 non doveva stare lontano dalla famiglia e lavorare, potete pensare un po' a quello che può aver sofferto. Torna a casa finalmente, vive anche una giovinezza più serena, e diventa infermiera in ospedale. diventa infermiera in ospedale di Clusone, che è un paese non molto lontano dal suo, sempre nel Bergamasco, e lì lavora in sala parto per 8 anni, fa nascere tantissimi bambini, e questo lavoro di ostetrica, diremo oggi, la appassiona moltissimo. È una ragazza molto presa anche dalle cose normali della sua vita, della giovinezza, eccetera, quindi anche dalle amiche, dal fatto di stare fuori, di vivere anche una giovinezza bella, serena, sempre anche con questo rapporto con Dio, che comunque non l'aveva mai abbandonata, insomma. A un certo punto conosce il mio papà, che abitava fra l'altro proprio davanti all'ospedale dove mamma lavorava, e un giorno porta in ospedale deve riconsegnare una motocicletta a un amico che lavora proprio in ospedale in quel reparto, e questo amico, questo Giacomo, a un certo punto dice: vabbè, grazie che mi hai portato la motocicletta, ma ti offro almeno un caffè, chiedo a un'infermiera di preparare questo caffè per te, e chiama la Pierina, così chiamavano tutti la mamma perché era abbastanza piccola di statura, minuta. E quindi da quel primo caffè poi il papà ritorna una seconda volta per portare il libretto, poi torna una terza volta, eccetera. Insomma, dopo 2 o 3 volte chiede finalmente alla mamma di uscire, e da quel terzo caffè diciamo che inizia la storia d'amore che poi li porta al matrimonio. Loro si sposano molto giovani, nel 1963, la mamma ha 23 anni, il papà ha 25, e inizia una vita normale come due giovani sposi che pensano di avere dei figli, ci sono dei valori che li accomunano, che sono i valori della fede. Questi figli purtroppo non arrivano, nel senso che è testimone anche della sposa, quindi della mia mamma, il suo primario di ostetricia, che le dice che lei non potrà mai avere figli, ma non solo, se per caso, per un qualche miracolo, rimanesse incinta, sarebbe rimasta incinta, i bambini, come dire, sarebbero state gravidanze sempre sottoposte ad aborto, insomma, non avevo un utero troppo piccolo, non andava bene. Questa cosa porta anche a delle difficoltà tra il papà e la mamma, perché la mancanza dei figli era quasi, cadeva quasi un progetto, se vuoi, portato avanti anche dalle difficoltà dei caratteri dei due, perché erano proprio all'opposto in tutto, nelle vedute, nei gusti. Alla mamma piaceva appunto molto il caffè, e il papà glielo offriva per amore, ma il papà non ama il caffè, non l'ha mai amato. In quella frangente lì, però, grazie al cognato del papà, Tino Piazza, i miei genitori conoscono il movimento e partecipano anche delle Mariapoli, degli incontri anche estivi del movimento, partecipano a queste Mariapoli, e soprattutto a una la mamma rimane colpita da una parola del Vangelo che dice: come amatevi come io ho amato voi, più o meno la parola era questa, e dice: quel come che mi ha colpito, perché io mi sono accorta che con Matteo, cioè ci siamo accorti insieme, io e Matteo, che quel come noi non l'avevamo mai messo in pratica, quindi dovevamo ripartire da lì. Quella folgorazione è stata la cosa che ha salvato la mia famiglia, perché ha salvato la coppia, ha permesso a loro di rimpostare la vita in un altro modo. Non si sono evidentemente più separati, ma anzi l'amore è cresciuto, e sono arrivati anche dei figli, inaspettatamente. Ne sono arrivati tanti, perché colei che tutti dicevano sterile è diventata madre di 10 figli in 20 anni. Dal 65 all'85 sono nati Giorgio, Chiara, poi è nato Giampaolo nel 68, Giampaolo che è morto dopo 5 giorni dalla nascita, poi è nato Andrea, Emanuele, Silvia, Paolo, che sono io, Simone, Mario e Tony, per un totale di 8 maschi e 2 femmine. L'esperienza con Giampaolo è stata molto forte per la mamma, perché è un bambino che nasce, che ha delle difficoltà respiratorie, viene portato in un altro ospedale e la mamma non vedrà mai questo bambino praticamente. Viene solo a sapere che è morto e non può neanche partecipare al funerale. Tutta questa esperienza per lei è molto forte, tant'è che poi scrive e racconta che dice: è un dolore così forte che mi fa scoprire anche una nuova dimensione del dolore che prima non conoscevo. E lei dice proprio: un dolore così forte che ti matura. Avevo sentito parlare di Gesù abbandonato, ma non lo avevo mai provato sulle mie spalle. E quindi un dolore che poi lei si porta sempre dietro. Abbiamo trovato nel suo portafoglio, dopo che è morta, anche una foto di Giampaolo che lei si è sempre, una foto del neonato che lei si è sempre portata dietro. E immaginiamo adesso che l'abbia finalmente visto nella sua pienezza. Il papà e la mamma continuano quindi questa nuova vita con i figli che arrivano, un bel lavoro, una bella casa, e a un certo punto cambia qualcosa. Nel 74 arriva una proposta di lasciare tutto e di venire a costruire la cittadella del movimento dei Focolari, che era a Loppiano, qui a Loppiano proprio. Ma Loppiano non era come la conosciamo oggi, bella, con le case fatte, con tante cose già, diciamo, avanti. A quel tempo si trattava di essere dei pionieri, si trattava di lasciare una casa nuova, costruita su misura, con un bel lavoro, con uno stipendio a posto, con tanti amici, portare 5 figli in mezzo alla campagna toscana, in una casa con vista sulle stelle, perché dal tetto ci pioveva sopra, mentre da sotto c'erano le stalle, quindi saliva l'umido delle stalle. Il papà e la mamma mollano tutto, non senza dolore, non senza momenti di luce, di buio, però dicono loro sì e vengono a costruire questa città. E la mamma a un certo punto racconta che, andando a prendere un mobile, prima di trasferire proprio tutta la famiglia, andando a prendere un mobile che una delle famiglie qui di Loppiano gli avrebbero regalato, a un certo punto vede un sasso fuori e si siede. E lì sarà stato per il freddo, la stanchezza, non si sa, però si mette a piangere a un certo punto perché si accorge che sta facendo una follia. Dice: ma chi mi fa fare tutto questo? Mollare appunto tutto quello che ho tutto, per niente, neanche uno stipendio sicuro, perché non c'era neanche quello. Chi mi fa portare 5 figli a vivere sopra una stalla con niente? E lì, solo con la comunione col papà, che gli dice: guarda che in quel sì che abbiamo detto quel giorno era compreso anche tutto questo. Quella frase del papà la risolve, perché le fa capire che insieme è un sogno che si può realizzare. Quindi vanno avanti, si rialza, costruiscono questa, in tutti questi anni, questi 43 anni, questa città, e trasferiscono appunto tutta la famiglia, 5 figli, e poi qui a Loppiano ne nasceranno altri 4. E sono anni molto intensi, di grande donazione per la mamma, sia per la famiglia ma anche per tutte le persone che le erano attorno, nel movimento, fuori dal movimento, nei paesi qui intorno, che lei conosce, che accompagna molto silenziosamente. La mamma, lei ci ha sempre insegnato, anche a noi figli, a vivere prima di tutto da uomini, che sapevano anche essere indipendenti. Quindi lei ci coinvolgeva nei lavori domestici, nelle cose di casa. Dovevamo imparare a essere indipendenti, ma anche a poter amare le future spose in modo concreto, diciamo, no? Non solo così a parole, non solo con le rose, ma anche mettendosi un grembiule, magari, oltre che a riparare un quadro, mettere una vite, insomma. In questo il papà e la mamma insieme ci hanno insegnato questo. In più, anche questa grande forza spirituale che ha dato la presenza, l'essere qui a Loppiano, quindi in questa grande famiglia del movimento, ma anche la forza che lei ha attinto proprio, si legge da tante sue lettere, anche che ha scritto negli anni a Chiara Lubich, a Emmaus, a Maria Voce, che è l'attuale presidente del movimento, tutta questa forza spirituale che lei ha attinto, che ha permesso anche di educarci come ci ha educato, che forse è l'eredità più bella. E la mamma aveva una parola di vita personale che diceva: se uno entra attraverso di me sarà salvo. E che, come dire, era il fatto proprio che ogni cosa che le faceva discendeva dal rapporto con Dio, da dire il suo sì, dei piccoli sì a Dio, che potevano essere la stanchezza, l'educazione dei figli, le difficoltà dei figli che lei vedeva, le difficoltà delle altre famiglie che le erano attorno, che magari con tante amiche poi si confidavano, situazioni che lei veniva a sapere, tanti piccoli sì, però perché erano radicati in Dio. E poi una parola di vita per la famiglia, che era: tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. Quindi anche fidarsi che nelle tribolazioni più grandi c'era sempre un disegno più grande, a volte che non passava dalla logica umana, anzi quasi mai passava dalla logica umana, però c'era un disegno più forte. Questo è stato anche nell'ultimo periodo con la malattia. La mamma si è ammalata nel giugno 2015 di un tumore molto aggressivo al seno, che l'ha portata ad avere due operazioni, due cicli di chemio, cicli di radio, con delle sofferenze fisiche molto forti. Ma sempre, fin da subito, non senza difficoltà, perché era un essere umano anche lei, però ha preso questa prova dalle mani di Dio. E paradossalmente, dicevo, lo dico poco perché altrimenti mi prendono per matta, però io sento anche una grande gioia per quello che sto vivendo, anche se mi prendono per matta, io lo dico a bassa voce, però è così, perché era come se le permettesse di completare anche questa parola che lei sentiva, cioè se uno entra attraverso di me sarà salvo, quindi di essere veramente quell'espressione anche dell'amore di Dio, anche magari in un ospedale, con le mamme che lei diceva io incontravo, che avevano i figli piccoli, passavano il mio stesso male con i figli piccoli, io mi sentivo fortunata perché i figli ce l'avevo grandi, la mia vita l'avevo fatta, capito? Ed è stato così fino all'ultimo, fino a quando la mamma è morta il 18 dicembre scorso, quasi improvvisamente per un'embolia polmonare. Negli ultimi mesi era stata relativamente bene, non era arrivata alla fine alla fase terminale della malattia, anche se nelle ultime settimane aveva dei grandi malesseri, ma è stata una partenza quasi improvvisa, quasi in sordina, come lei è stata, e ci sembra anche quasi che adesso ne abbiamo la certezza, diciamo, che si sia preparata, perché lei sentiva che arrivava questo momento, che stava arrivando, che sono cose forse che si possono provare solo chi le sta passando, quindi ognuno di noi lo proverà in modo diverso. Lei ha sentito così e ha vissuto nel modo più normale, ma cercando di offrire quello che era la sua vita, sapendo che lasciava tutti i figli, sapendo che lasciava papà, sapendo quello che stava vivendo la cittadella di Loppiano in questo momento, l'ha fatto, noi pensiamo, col suo abbandono a Dio, come ha fatto sempre. Ed è stato interessante la coincidenza con la parola di vita del mese di dicembre, che diceva: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Ci sembra che questa cosa, questa parola, l'abbia sostenuta a dire ancora una volta il suo sì, come aveva sempre fatto, e a Dio per la sua famiglia, per il movimento, per tutte le persone che ha amato e che si sono sentite amate e che l'hanno anche amata, e a dire il suo sì fino alla fine, fino a quando Dio l'ha chiamata a sé. The shadows they are falling, hear the evening calling, the mountains they call out to me, and the whisper of your voice I hear, the melody of eternity. With me, a new beginning, the trouble is descending as we walk towards this new day, you and I. Stay with us, O Lord, the day is nearly gone. Stay with us, O Lord, the night will never. Presence flows around me, and the sea of love you give me, and it's hard to just imagine what my life was like before you came and broke the confines of my soul, and what was broken, Lord, you made it whole. It burns so bright, we're blinded by. Stay with us, O Lord.
La nuova parola di vita che viene proposta per questo febbraio 2018 è stata scelta da un gruppo di fratelli e sorelle di varie chiese in Germania ed è bello sapere che la vivremo insieme. Già questo è un frutto di comunione. La parola prescelta è tratta dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 21, versetto 6, là dove Dio assicura: a colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita. Andiamo a leggerne il commento a firma di Letizia Magri. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita. L'Apostolo Giovanni scrive il libro dell'Apocalisse per consolare e incoraggiare i cristiani del suo tempo di fronte alle persecuzioni che in quel momento si erano diffuse. Questo libro, ricco di immagini simboliche, rivela infatti la visione di Dio sulla storia e il compimento finale, la sua vittoria definitiva su ogni potenza del male. Questo libro è la celebrazione di una meta, di un fine pieno e glorioso che Dio destina all'umanità. È la promessa della liberazione da ogni sofferenza. Dio stesso asciugherà ogni lacrima e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita. Questa prospettiva ha i suoi germogli nel presente per chiunque ha già cominciato a vivere nella ricerca sincera di Dio e della sua parola che ci manifesta i suoi progetti e per chi sente ardere in sé la sete di verità, di giustizia, di fraternità. Provare sete, essere alla ricerca, è per Dio una caratteristica positiva, un buon inizio, ed egli ci promette addirittura la fonte della vita. L'acqua che Dio promette è offerta gratuitamente. Dunque è offerta non solo a chi spera di essere gradito ai suoi occhi per i propri sforzi, ma anche a chi sente il peso della propria fragilità e si abbandona al suo amore, sicuro di essere risanato e di trovare così la vita piena, la felicità. Chiediamoci dunque, di che cosa abbiamo sete e a quali sorgenti andiamo a dissetarci? A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita. Forse abbiamo sete di essere accettati, di avere un posto nella società, di realizzare i nostri progetti, aspirazioni legittime, che possono spingerci però ai pozzi inquinati dell'egoismo, della chiusura sugli interessi personali, fino alla sopraffazione sui più deboli. Le popolazioni che soffrono per la scarsità di pozzi con acqua pura conoscono bene le conseguenze disastrose della mancanza di questa risorsa, indispensabile per garantire vita e salute. Eppure, scavando più a fondo nel nostro cuore, troveremo un'altra sete che Dio stesso vi ha messo: vivere la vita come un dono ricevuto e da donare. Attingiamo dunque alla fonte pura del Vangelo, liberandoci da quei detriti che forse la ricoprono, e lasciamoci trasformare a nostra volta in sorgente di amore generoso, accogliente, gratuito per gli altri, senza fermarci di fronte alle inevitabili difficoltà del cammino. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita. Quando poi tra cristiani realizziamo il comandamento dell'amore reciproco, permettiamo a Dio di intervenire in maniera tutta particolare, come scrive Chiara Lunica. Ogni attimo in cui cerchiamo di vivere il Vangelo è una goccia di quell'acqua viva che beviamo. Ogni gesto d'amore per il nostro prossimo è un sorso di quell'acqua. Sì, perché quell'acqua così viva e preziosa ha questo di speciale, che zampilla nel nostro cuore ogni qualvolta l'apriamo all'amore verso tutti. È una sorgente quella di Dio, che dona acqua nella misura in cui la sua vena profonda serve a dissetare gli altri, con piccoli o grandi atti d'amore. E se continuiamo a dare, questa fontana di pace e di vita darà acqua sempre più abbondante, senza mai prosciugarsi. E c'è anche un altro segreto che Gesù ci ha rivelato, una specie di pozzo senza fondo a cui attingere. Quando due o tre si uniscono nel suo nome, amandosi dello stesso suo amore, lui è in mezzo a loro. Ed è allora che ci sentiamo liberi, pieni di luce, e torrenti di acqua viva sgorgano dal nostro seno. È la promessa di Gesù che si avvera perché è da lui stesso, presente in mezzo a noi, che zampilla acqua che disseta per l'eternità. Ringraziamo Letizia Magri per il commento alla parola di vita che ci accompagnerà per questo mese di febbraio 2018 e la salutiamo se fosse in ascolto. Ringraziamo Paolo Balduzzi per averci offerto la splendida testimonianza di sua madre Piera. Salutiamo tutti voi che ci avete seguito a Verona e provincia, a Modena, Mantova, a Carpi, a Reggio Emilia, saluti a Trento, a Bolzano, Rovigo, Vicenza, a tutti coloro che ci hanno seguito da Radio Nuova Trieste. Un saluto e un augurio a Crema e a quanti hanno seguito da Radio Antenna 5 e da Radio Mortegliano in provincia di Udine e a Pordenone da Radio Voce nel deserto e poi a Longarone e nella Valle del Piave. Saluti a Lopiano e in tutto il Val d'Arno, a Roma, Termoli, Isernia, Benafro, saluti a Pescara e a Maratea, grazie Franco per la sempre viva collaborazione con Maratea Web Radio, anche a nome di Sandro Crippa, presente qui in studio. Saluti che vi giungono anche da Maria Grazia Todeschini alla regia, dai nostri informatici Anna Lollo, Don Placido, Domina, Pasquale Bernardi e Pierpaolo Severi e da chi collabora a questa trasmissione giunta alla 224esima puntata. E noi ci sentiamo il prossimo mese.
Avete ascoltato Una parola per la vita a cura del Movimento dei Focolari. Consulenza musicale di Sandro Crippa. In studio Maffino Redi Magenzani.